touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I want to feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave. And it's me you need to share.
Eh sì, le ho visto scendere una lacrimuccia mentre ripensava a quelle notti in cui in completo bianco roteava sulla pista dello Studio 54 insieme alla sua Christine Lagarde. Che bei momenti, quanto tempo è passato, caro professore. Le ho mai raccontato che alle medie avevo fondato un fan club dei Bee Gees insieme a due miei compagni, Rizzo Marco e Gregorini Davide,
no,
perché si mettevano i cognomi prima dei nomi come nei rapporti dei carabinieri, e poi c'è stata una frattura ideologica e l'abbiamo sciolto dopo poco. Comunque lo dico a costo di prendermi gli strali di generazione e generazione di ascoltatori. How Deep Is Your Love, grandissimissimissima love song assoluta, e secondo me alla sua signora piacerebbe tantissimo ballare questa canzone.
Io non ballo, quindi.
Ma perché è un orso?
Ma no, come è noto, non sono capace.
Ma ho capito, ma è un fatto di tenerezza, non è un fatto di abilità nel danzare. Poi si impara, perché non va ballando con le stelle insieme a Bobo Fieri?
Ma per favore.
Senta, cosa preferisce? Rientriamo parlando dell'amore o del petrolio?
No, parliamo del petrolio.
Del petrolio, no, proprio del resto.
Parliamo del petrolio anche perché questa mattina ha sfondato nuovamente la quota di $45 al barile e c'è grande allarme e l'apertura dei principali siti di informazione finanziaria, perché un po' a sorpresa in soli due giorni le quotazioni dell'oro nero hanno avuto un crollo di oltre 5 punti percentuali. Ieri si erano già spinti ai minimi da 6 mesi, da novembre dello scorso anno, cioè dal 15 novembre, pochi giorni prima dell'accordo OPEC sul taglio della produzione, che non si toccava a questo livello. E questa mattina l'estensione della flessione ha portato a 44,81 dollari al barile. Molte le ipotesi sul calo delle quotazioni, una ripresa forte della produzione dello shale oil negli Stati Uniti, una oggettiva bolla sempre di natura finanziaria legata alle materie prime, e lo stesso tra l'altro un episodio simile, cioè un calo simile si registra anche sulle quotazioni dell'argento e di altre materie prime. Questo fa pensare che ci sia una fuoriuscita di investimenti da parte di operatori finanziari più che da ragioni di natura appunto strettamente industriale. Certo, a questo crollo del petrolio, a conferma di questo, ha corrisposto un balzo del 5% dell'oro, e questo appunto dimostrerebbe, secondo gli osservatori del mercato finanziario, che si tratta appunto più di un movimento di ingenti risorse finanziarie piuttosto che di ragioni di natura industriale, che confermerebbero comunque che i valori del petrolio sono ampiamente più verso i 40 dollari al barile piuttosto che verso i 50 dollari.
Senta prof, nell'articolazione della sua scaletta, per fatto di coerenza, lei voleva dal petrolio tornare sul scandalo Volkswagen. Ci torniamo dopo, però mi permetta, come dire, di mettere davanti quello che oggi è, lei l'ha definito uno scoop, comunque una notizia assolutamente rilevante, che è quella che riporta la stampa di Torino in prima pagina, che abbiamo letto in rassegna stampa, ovvero questa rivolta del deficit contro Bruxelles, lettera scritta a quattro mani, Italia, Francia, Spagna e Portogallo. La notizia è che c'è la Francia.
Sì, la notizia, beh, anche che c'è la Spagna, perché De Guindos, il ministro delle finanze spagnolo, è stato anche in passato commissario europeo e sicuramente non è considerato, come dire, un progressista innovatore. Fa parte della coalizione, lo ricordiamo, di maggioranza relativamente traballante di Rajoy, e quindi del Partito Popolare. Ebbene, questi quattro ministri, Padoan, Sapin, il francese De Guindos e Centeno, hanno scritto una lettera che oggi viene svelata dalla Spagna alla Commissione europea per chiedere formalmente la modifica dei parametri che governano i conti pubblici del continente. E questa lettera è sicuramente un successo per Piercarlo Padoan, che batte quel chiodo da a più di un anno, e che questa lettera appunto chiede cambiamenti significativi della metodologia per misurare l'andamento e il rapporto tra deficit e PIL. Sostanzialmente la posizione dei quattro paesi, che comunque da soli fanno sostanzialmente un quarto dell'intera Unione Europea, è che dal punto di vista del calcolo dovrebbe essere tenuto conto dell'effetto, diciamo, deflattivo dei prezzi e dell'andamento negativo delle economie, e quindi andrebbe ricalcolato il deficit in rapporto al PIL, tenendo appunto in considerazione il deflattore rappresentato dalla mancata inflazione, e quindi il deficit in realtà sarebbe molto più basso in rapporto al PIL reale che dovrebbe essere misurato. Questa è la posizione dei quattro paesi. Vedremo, credo che difficilmente la Commissione potrà accogliere almeno a breve questa presa di posizione. Molto dipenderà dalle elezioni di domenica in Francia, e poi sicuramente dalla campagna elettorale in Germania, visto che nel prossimo autunno si vota anche per la cancelleria di Berlino.
Anche perché, come scriveva oggi Alessandro Barbera sulla stampa, poi all'orizzonte c'è il possibile stop alle politiche monetarie della BCE, al quantitative easing.
E quindi questo è un dato oggettivo, come ha detto Draghi, sicuramente si va verso una progressiva riduzione che è già stata avviata del quantitative easing e la conclusione del piano di acquisti che è appunto previsto per la fine del 2017, il marzo del 2018, e questo indubbiamente torna ad alimentare preoccupazioni sulla tenuta generale del sistema, anche se per il momento non ci sono fattori di tensione particolare relativi all'economia dell'area euro, e i dati che sono arrivati per ora sul primo trimestre sembrano dati moderatamente o positivi, con un euro che si trova prossimo a 1,10 dollari nelle quotazioni, anche perché ieri la Fed ha mantenuto i tassi invariati e questo ha sicuramente depresso un po' le quotazioni del biglietto verde americano.
Ha parlato di Spagna, continuiamo a parlare in lingua spagnola, perché non che sia una novità, ma forse questa volta ci siamo. Porto Rico va verso la bancarotta, debiti per circa 70 miliardi.
Sì, anche questa non, diciamo che non era è una previsione acclarata, nonostante i vari tentativi. Porto Rico ha chiesto la protezione dei creditori in una sorta di chapter 11 pubblico, e questa decisione farà scattare una dura battaglia in tribunale sul debito appunto da 73 miliardi di dollari. Il Porto Rico, per effetto di questa scelta, può diventare il più grande crack municipale della storia americana. Il governatore Riccardo Rossello invocherà una specifica legge che consente la procedura, affidando a un tribunale federale il compito di dirimere le dispute con gli investitori. Sembra una storia simile a quella raccontata nella serie Billions, dove appunto il famoso speculatore Axelrod era andato a comprarsi appunto il debito di una comunità locale, che poi è stata costretta a dichiarare il fallimento, e questo aveva prodotto un disastro sociale di enormi dimensioni a livello territoriale.
Porto Rico viene definita la Grecia del Centro America, invece in Grecia c'è stato l'accordo con i creditori in settimana.
Accordo anche questo, diciamo da un certo punto di vista inevitabile, ma molto pesante per la Grecia, perché non farà altro che deprimere ulteriormente il già asfittico andamento del PIL. Sostanzialmente il governo ellenico ha ceduto, si impegnerà a tagliare nuovamente le pensioni, aumentare ancora le tasse, riformare il mercato del lavoro e quello energetico, e sostanzialmente l'unica cosa che ha portato a casa Tsipras è che l'esecutivo possa concedere sussidi per gli affitti e più sostegno all'infanzia. Ricordiamo che la Grecia ha un livello record di povertà tra i minori. Comunque l'accordo permetterà ad Atene di ricevere sostanzialmente la terza tranche di aiuti, e dovrebbe almeno per ora permettere di chiudere il capitolo, nel senso che per il nuovo accordo di assistenza va fino al 2018 e quindi non ci dovranno essere più discussioni, e questo, come ha ammesso questa volta anche la Commissione, permetterà di affrontare il nodo del debito, perché questo poi è il punto fondamentale, perché senza la ristrutturazione del debito non è possibile prevedere una sostenibilità economica per la Grecia, che, lo ricordiamo, è ormai al nono anno di fatto di recessione.
Intanto per la Cina è sempre più un gioioso Black Friday quotidiano, perché i cinesi non solo comprano le tabaccherie, non solo comprano il Milan e l'Inter, ma stavolta si stanno comprando pure Deutsche Bank, e sono proprio cinesi quelli saliti al 9,9%, sono diventati
primo socio,
primi azionisti.
Primo azionista.
Chi sono? HNA si chiama.
È un conglomerato cinese che ha degli interessi in particolare nel settore della compagnia aerea, perché è nato di fatto da una piccola compagnia aerea privata, la Hainan, nella quale lavorava il fondatore Chen Feng, e ha progressivamente allargato il suo raggio d'azione. Lo stesso Chen Feng avrebbe convinto il finanziere americano George Soros a investire nella Hainan nel 1995.
Soros, quello che vuole conquistare il mondo con le ONG.
Esatto, il grosso della crescita all'estero è avvenuto negli ultimi due anni, proprio quando le autorità di Pechino hanno imposto limitazioni agli investimenti dei gruppi nazionali, e comunque questa HNA adesso ha rastrellato sostanzialmente la quota appunto del 9,92% della prima banca privata tedesca, approfittando ovviamente di due fattori, e cioè della crisi che indubbiamente c'è stata di Deutsche Bank e dei rischi connessi alle sue esposizioni soprattutto sui derivati, e l'aumento di capitale. Le due operazioni hanno permesso a HNA di comprare prima una partecipazione a febbraio del scorso del 3%, poi l'ha portata al 4,8 a marzo, e adesso la quota è salita appunto al 9,92%. I tedeschi sono rimasti un po' sorpresi, non se l'aspettavano, essendo molto conservativi e molto attenti a controllare chiunque faccia investimenti nei loro paesi. Questa volta sono stati presi in contropiede, però siccome il tutto è avvenuto appunto attraverso operazioni regolari di borsa, non hanno potuto che prendere atto che è in questo momento appunto il principale azionista della loro più grande banca è diventato appunto questo conglomerata cinese, che si oggi ha una grande operatività in Brasile e Sudafrica, nel settore alberghiero, nei duty free, nella logistica in Svizzera, nell'immobiliare a Londra, dove ha comprato diverse proprietà commerciali a Canary Wharf, e poi a New York, dove ha acquistato un grattacielo in Park Avenue.
Ma visto che erano partiti dalla compagnia aerea, invece di comprarsi Deutsche Bank, non potevano comprarsi all'Italia?
Credo che non abbiano in questo momento grandi interessi.
No, eh?
No, almeno per il momento.
Non risultava altrettanto strategica.
Anche se si parla con insistenza di...
Dei catarioti.
Dei catarioti, esatto. Dopo gli Emirati, i catarioti, questa potrebbe essere almeno... secondo le indiscrezioni dei giornali, ma in questo momento valgono un po' per il tempo che trovano, perché questa mattina per esempio alcuni quotidiani invece davano già per certa la possibile integrazione, e questa sarebbe veramente clamorosa, tra Ferrovie e Alitalia, di cui si era già parlato anche in occasione del precedente salvataggio che era stato molto sostenuto dall'allora presidente del Consiglio Renzi.
Beh, però questa idea dadaista di far andare gli aerei sui binari potrebbe avere anche una sua logica industriale,
sì,
alla fine.
La logica industriale risparmi
sul carburante, ci metti un po' di più, però come dire, non c'è neanche il rischio di precipitare, quindi i passeggeri sono più tranquilli, non devono applaudire ogni volta che l'aereo arriva a stazione Termini. Io non la vedo malissimo.
Sì, insomma, comunque, la vedo molto complicata.
Comunque lei lo accennava, ma questa cosa che i cinesi si sono presi Deutsche Bank, per i tedeschi deve essere uno smacco inaccettabile.
Eh sì, per i tedeschi è veramente uno shock.
Cioè noi siamo abituati all'acquisizione ordinaria come fatto inevitabile.
Sì, peraltro finora le acquisizioni principali sono state soprattutto delle squadre calcistiche, insomma Milano...
ma l'orgoglio Nibelungo, cioè è tutta un'altra cosa.
Sì.
Vabbè, visto che abbiamo pochi minuti, non indugiamo ulteriormente, stiamo parlando di trasporti, quindi la riporto là dove ci eravamo fermati, prendendo una via traversa di ipertesto, perché lei voleva tornare sul caso Volkswagen. Come mai, ci sono novità?
No, beh, perché è abbastanza rilevante sia Volkswagen stia reagendo, abbia reagito allo scandalo Dieselgate, dal punto di vista dei conti con risultati economici assolutamente positivi, perché nei primi tre mesi di quest'anno l'utile Volkswagen è salito del quasi 50%, 43,9%, il fatturato del 10,3%, e per l'intero anno la Volkswagen prevede un aumento del 4% delle vendite, nonostante e quindi risultati economici molto positivi, nonostante abbia accantonato già 22 miliardi di euro per lo scandalo Dieselgate, e a conferma che, come dire, sta rialzando la testa anche sui settori più tradizionali, l'amministratore delegato Mattias Müller ha annunciato che riprenderanno le vendite dei diesel anche negli Stati Uniti, e in proposito verrà fatta una vera e propria campagna pubblicitaria per di fatto sostenere l'utilizzo del diesel in quel paese, diesel che sappiamo essere da sempre una quota di mercato piccola e l'origine dei problemi appunto con l'inchiesta sui Dieselgate. Comunque Müller ha annunciato investimenti per 10 miliardi di euro nei prossimi anni sui motori tradizionali e 6 nelle motori alternativi, quindi a conferma che anche Volkswagen, nonostante la bolla borsistica su Tesla, anche Volkswagen come BMW stanno investendo moltissimo sul futuro della vetture elettriche o comunque a combustione ibrida.
E poi Müller, come fa sempre, ha anche ricordato: fate l'amore con il sapore. C'è anche l'inchiesta su Uber.
Sì, questa è di stanotte.
Chi è che l'ha fatta? Il commissario Taxi?
No, è molto interessante, perché il Dipartimento di Giustizia americano che ha aperto un'inchiesta penale nei confronti di Uber, l'oggetto dell'inchiesta è un sofisticatissimo software che si chiama Greyball, usato da Uber nelle città in cui il servizio è vietato o soggetto a restrizioni. Sostanzialmente Greyball permette agli autisti di individuare se una chiamata arriva da un agente, da qualcuno che fa i controlli, quindi un agente di polizia o un agente di polizia municipale. A quel punto, sul telefonino da cui è stata attivata l'app, partono delle macchinine fantasma che simulano l'arrivo di Uber, che invece non arriverà mai. Uber ha proibito l'uso di Greyball dopo che il New York Times lo scorso marzo aveva rivelato l'esistenza del software che però, da quello che denunciava il New York Times, è utilizzato in diversi paesi, compresa l'Italia, quindi anche in Italia sarebbe stato in uso questo software per ingannare o comunque per deviare le chiamate di controllo nelle città dove appunto Uber è illegale. Inchiesta penale che potrebbe dare parecchi grattacapi alla società di San Francisco, fondata da Travis Kalanick, che in tutti i paesi continua ad avere grossi problemi sugli aspetti regolamentari.
Le 9:24 minuti, ultimissima notizia, è quella che riguarda le comunità locali nigeriane contro
la notizia proprio di ieri. Leni. Alcune comunità locali della Nigeria hanno annunciato il deposito di un vero e proprio procedimento per il risarcimento danni nei confronti di Eni. Si tratta degli Ikebiri, una piccola comunità del delta del fiume del Niger, che vivono di pesca e agricoltura. La causa è legata a un incidente del 5 aprile 2010, quando uno sversamento di petrolio lungo un ramo del delta danneggiò gravemente i terreni delle famiglie Ikebiri. Da allora, nonostante più accordi sulla bonifica, le comunità sostengono che appunto la Nigerian Agip Oil Company, che è la consociata del gruppo Eni, che opera sul territorio fino agli anni 60, non avrebbe operato le attività di bonifica, e quindi hanno deciso di depositare questo vero e proprio atto di citazione nei confronti dell'Eni presso la Tribunale di Milano. L'Eni ovviamente risponde che aveva già fatto tutto quello che doveva fare, ma questo è lo stato della situazione per quanto riguarda appunto il delta del Niger, che è una delle aree più critiche dal punto di vista della gestione ambientale.
Ikebiri contro Eni è come Crotone contro Real Madrid, quindi noi stiamo con gli Ikebiri.
Sì, beh, decisamente.
Decisamente. Professore, buona giornata, grazie per essere stato qua, ci rivediamo con lei, ci risentiamo con gli ascoltatori la prossima settimana, sempre di venerdì, sempre alle 8:35 circa, sempre su Radio Popolare.
Buon fine settimana.
Arrivederci.